vogliamo bene.
Con voi eternamente.
Buongiorno a tutti voi fratelli cari, vi abbracciamo, vi vogliamo bene, benvenuti a Radio Blast, benvenuti alla diretta di oggi dove cerchiamo di dimenticare il mondo e tutte le cose che cerca di forzare in noi, le sue cose, le sue vie, e riempirci di Gesù, del suo amore, della sua presenza, della sua volontà, del suo modo di fare le cose per poter essere pieni di Spirito Santo ed essere anche felici e contenti in questa vita. Fratelli, vi amiamo, vi benediciamo e iniziamo la diretta di oggi con una preghiera e da parte di Lina, una preziosa sorella attiva per Gesù che oggi pregherà insieme a noi.
Buongiorno a tutti, fratelli e sorelle di Radio Blast. Dio vi benedica immensamente nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Voglio condividere una preghiera che mi è uscita dal cuore. Signore Gesù, veniamo a te come servi, fortificaci, riempici del tuo Spirito Santo, così che noi possiamo compiere il tuo mandato con la tua potenza, che è la tua parola, Signore. Io, piccola e buona a nulla, da quando te, Signore, nel mio cuore sono una persona nuova. Attraverso di te e il tuo Spirito Santo ho visto guarigioni, liberazioni e conversioni. Fondaci, Signore nostro, plasmaci, così che possiamo darti sempre di più di noi per poter dare agli altri sempre di più di te. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ti chiediamo questo per servirti come tu ci vuoi. Voglio anche in questa registrazione, oltre alla preghiera, ringraziare tutti i fratelli e le sorelle che mandano messaggi attraverso Radio Blast di liberazione, di esperienze, di conversioni. Qualsiasi cosa sia, siete un'ispirazione per me, fratelli e sorelle. Vi amo tanto. E il Signore vi benedica immensamente. Grazie di tutto e grazie di esserci.
Grazie Lina, ti abbracciamo, anche noi ti vogliamo bene. Si sente il fuoco che hai nel cuore per Gesù. E voglio dire a tutti i fratelli che voi sapete, perché spesso avete scritto nei vostri messaggi, mi sento così buono a nulla, voglio fare di più per Gesù, non sono capace. E tutti ci sentiamo così, perché è vero che la carne è debole, però importante è che il nostro cuore desidera, vuole, che lo Spirito è pronto, e allora il Signore ci userà. Il Signore opererà attraverso di noi. Cosa pensi, fratello Giuseppe?
Sono d'accordo.
E siamo tutti buona nulla, siamo tutti deboli e piccoli, però Gesù è grande. E quando noi facciamo un passo, Lui ci aiuta, ci viene incontro, ci aiuta a fare un altro.
Gloria a Dio.
È Lui che porta i frutti, non noi.
Gloria al Signore. Grazie, sorellina, ti voglio bene.
Amen.
Angelina, attacchiamo?
Sì, andiamo alle notizie?
Sì, guarda, ne ho trovate una stamattina che voglio commentare. Gloria a Dio, gloria al Signore. Guarda, velocemente una notizia dalla Cina, volevo informare i fratelli, che loro già lo sanno comunque, che in Cina hanno messo queste leggi anni fa che non si poteva avere più di un bambino. Cioè questi grandi professoroni cinesi, russi, americani, europei, la scienza mondiale, che sono così intelligenti, hanno limitato le nascite in Cina. E anche in Occidente è peggio che peggio con i loro aborti, sono lì ad adorare l'idolo dell'aborto. Allora la Cina aveva messo queste leggi, proibito avere più di un bambino. E alla fine questi cinesi si sono abituati a questo. Poi è arrivato il materialismo, i bambini costano, e sono diventati capitalisti. Insomma, alcuni anni fa si sono accorti che hanno sbilanciato la perfezione di Dio. Cioè Dio ha creato tutto in modo perfetto, le costellazioni, i pianeti, le galassie, tutto è una cosa incredibile di perfezione, e anche la nascita dei bambini, e Dio l'ha fatto in un modo che i bambini nascano senza premeditare, senza pianificare, perché l'uomo è così egoista, non possiamo dargli gli strumenti di abortire, prendere pillole, eccetera, perché l'uomo è egoista. E allora Dio ha creato le nascite in un modo automatico che viene senza che uno le programma. Invece i cinesi no, gli americani no, il mondo moderno no. Pillole per limitare le nascite, pillole per non rimanere incinta, adesso c'è la pillola anche del giorno dopo. Insomma, vogliono fare la parte di Dio.
Vogliono controllare tutto, compreso la natura, tutto.
Sì, il diavolo gli ha detto sarete come Dio e sta cercando di essere Dio questi. Questi pelandroni.
Sì, sì.
E adesso sono un po' di anni che la Cina si lamenta che il sistema sta andando a catafascio, perché sì, c'hanno 1,5 miliardi di persone, però la Cina sta invecchiando, sono tutti vecchi, sono molti vecchi, e non ci sono giovani per lavorare e pagare le pensioni. Allora che fa? Allora, controordine, far nascere più bambini, però la Cina non li fa nascere. I cinesi si sono troppo occidentalizzati, non vogliono i bambini adesso. E la Cina è lì che si strappa i capelli, ma come? Per questo che in Occidente vogliono gli immigrati che arrivano barconi,
sì,
ce la fanno. 50 sono morti in un barcone pochi giorni fa. Il moderno schiavismo, una volta c'erano i negrieri che andavano in Africa, imbarcavano i negri e li portavano in America, classico. Adesso invece cosa faccia l'America, la servetta del diavolo che fa le guerre di qui, di là, in Libia, in Siria, in Iraq, in Afghanistan, e quello spinge la gente fuori a andare in Occidente, anche se devono elemosinare, sono arrivati immigrati. E allora però adesso la Cina non sa cosa fare, infatti qui c'è un articolo di Al Jazeera, che dice la population in China falls for the third year in a row as birth rate declines. E poi ci sono altri giornali. Associated Press, more countries including China are grappling with shrinking and aging population. Quindi più nazioni, dice, compreso la Cina, stanno battagliando contro un problema che la popolazione si restringe e diventa vecchia, anziana. E Al Jazeera dice la popolazione in Cina per il terzo anno sta crollando, le statistiche crollano perché le nascite sono in declino. Cioè, siamo alla fine del mondo, insomma. Gesù non può tardare molto. Ormai il mondo tra Bill Gates e tra le altre capre che lavorano incaricate dal diavolo di fare depopolazione, eccetera. Siamo alla fine del mondo. Basta. Poi c'è un altro articolo, qui me lo leggi tu, del Facts Matter.
Sì. CDC's Excess Deaths Report. Insurance data sounding major alarm bells.
Allora, questo qui è un video che ho trovato proprio ieri, che dice che loro investigano. Questo è un video che fa, è un canale che fa investigazioni sulle statistiche mondiali di ogni tipo, e mi è sembrato abbastanza equo.
Di cosa parla?
E dice, si chiama le morti in eccesso. Ci sono rapporti che ci sono troppe morti nel mondo, in eccesso, cioè dovrebbero esserci. E l'hanno confrontata con le informazioni statistiche delle case di assicurazioni. Case di assicurazioni che fanno assicurazione sulla vita, loro devono avere dei dati, delle statistiche vere, non basate sulla propaganda delle capre politiche in televisione. I caproni vanno in televisione e ti girano le cose a cocuzza. Invece le case che fanno assicurazione, le case di assicurazioni, loro devono sapere quanta gente muore, perché per loro le morti sono soldi che escono. Uno muore o deve pagare assicurazione sulla vita. E allora qui c'è una foto L'ha messo sulla radio questa?
Sì, c'è ecco. Sulla radio, sì.
Ecco, allora nel 2019 hanno calcolato 500 milioni di morti nel mondo.
In quell'anno?
In quell'anno erano morti 500 milioni di
persone.
Di persone. Mm-hmm. Nel 2019. Nel 2020 erano morti 548 milioni.
Cioè pochi in più.
Pochettino in più. Uh-huh. Però il 2021 è l'anno della siringata.
Ah, sì.
C'è un balzo di qualità, diciamo, in peggio. Dice, da 500 milioni di morti sono saltati a 1,5 miliardi.
Oh, wow. Triplo dell'anno
sì,
prima.
L'anno della siringata. Da 500 milioni a 1,5 miliardi di morti, quindi 1 miliardo in più.
L'anno della malattia, quando si è diffusa in tutto il mondo, 500 milioni.
Sì, una malattia che neanche si può parlare.
Però internet. L'anno della siringata, 3 times more.
Sì, sì. I morti sono triplicati nel mondo, da 500 milioni circa a 1,5 miliardi. Ah. E queste case farmaceutiche dicevano, naturalmente il motivo perché sono morti in più non si sa.
Wow, wow. Mm-hmm. Sì.
No, ma io penso che lo sanno tutti, ma solo che... I media che anche noi siamo sotto censura qua, non si può parlare.
No, è troppo evidente, guarda.
Quindi avete capito queste siringate cosa fanno?
Sì.
Queste danno la gioia di Bill Gates perché lui è lì che va a pregare alla sua chiesa di Satana per la depopolazione, no? E Satana è contento perché dice, oh, ogni morto è un sacrificio alla mia gloria. Perché ogni persona che muore... E Satana gode perché era lo scopo nel giardino dell'Eden, mm-hmm. lo scopo di fare inciampare, di fare peccare Adamo ed Eva. Finito, Angela.
Quello sì, andiamo alla prossima?
Sì.
E dal giornale La Verità, tampone o niente operazione, la paziente diffida e il ricatto salta. Nel 2025 il tampone per la malattia mondiale può essere ancora una discriminante per l'accesso alla sala operatoria?
Questa persona va a fare un'operazione, gli ha fatto il tampone, no, allora niente operazione. E cosa c'entra?
Sì, sì.
E cosa
sì.
c'entra? Mm-hmm. L'operazione non ha niente a che fare con la famosa malattia.
No, era un'operazione al cuore, infatti.
E quindi, dove era lì? Comunque,
Cittadella.
Cittadella. E quindi queste capre ti dicono, se vuoi essere operato devi fare il tampone. Perché loro, attenzione, che succede con queste capre, caprone e caprissime? Succede che le case farmaceutiche gli danno un mucchio di soldi a questi qua, per ogni tampone.
Ah,
perché
è quello.
Queste case qui ricevono miliardi e miliardi dai governi perché devono fare un'approssimazione. Devono cooperare a colpi di milioni, 50 milioni di siringate, 100 milioni, 300 milioni in Europa, 500, a centinaia di milioni. E lì è una fiumana di soldi che va in queste organizzazioni mafia. Sono organizzazioni mafiose. Case farmaceutiche. Speriamo che questo si possa dire, che fra poco non si può dire più niente. Sta giungendo il momento che dovremo prendere il computer e buttarlo in qualche fiume.
Però dice il ricatto salta, cioè non avevano il diritto di mettere questa condizione e la paziente ha fatto l'operazione lo stesso.
Non hanno mai il diritto. Mm. Se uno si impunta non possono fare niente.
Ah, ecco.
Nel mezzo della... delle siringate c'è stata una donna in gamba che non aveva paura del diavolo. Dove lavorava gli hanno detto si è obbligata ad andarla a fare se vuoi mantenere il lavoro, ricatto numero uno. Mm-hmm. E lei va, abbiamo parlato alla radio,
sì sì sì,
mi pare abbiamo messo anche l'audio,
sì l'abbiamo messo, sì.
Questa donna che le strillava e le sgridava tutti e lei dice d'accordo, non so se era una napoletana infuocata. Va al posto di dove facevano le sbucazioni, i buchi, e gli dice, beh, fatemi, sono venuto per farlo. Siete pronti a farmi il buco? Fa, certo, si siede lì. Si siede e dice, ma, dice, però mi fate una carta che vi prendete la responsabilità con qualunque cosa succede voi. perché lei dice sono buoni, questi fanno bene, sono sicuri. Sì, signora, si fidi di noi. Sì. Orbo dei suoi occhi, signora, si fidi. E dice, allora si siede, dice, allora mi dia datemi una carta che se mi succede qualcosa lo posso dare all'assicurazione, posso. E no, questa carta non possiamo dargliela. E dice, voi volete che io firma per prendermi la responsabilità e voi non vi prendete niente, ma siete voi che mi state bucando e sbucando. Mm-hmm. E signore, è così la storia. E no, se voi non mi date una garanzia io non posso farlo questo. E dice, no, non possiamo darla. Va bene, allora scriviamo qui che lei si rifiuta. No, no, non scrivo quello perché sennò mi licenziano dal lavoro. No, non può scrivere quello. Signora, se lei non lo vuole. No, lei non deve scrivere che io non lo voglio. Io lo voglio. Mm-hmm. Io lo voglio. Ma mi date una carta di... Voi volete bucarmi? Mi date una carta che non c'è pericolo.
Siete voi che non volete.
Perché un indomani mi succede qualcosa come sì. Infatti sta accadendo. Io vado dove devo andare e faccio causa. Mm-hmm. Faccio causa e io vi denuncio all'autorità che voi avete garantito. Signora, non possiamo dargli questa carta. Allora siete voi che non volete farmi il buco, non sono io che non lo voglio, io lo voglio. Me le giocava al rilancio. E allora hanno chiamato il direttore, il capo direttore, il capo degli spazzini, hanno chiamato tutti i capi. E alla fine fa, va bene, scriviamo che lei non lo vuole, se lei scrive che non lo voglio io vi denuncio. Perché io lo voglio. E questi, alla fine, hanno detto, vabbè, troviamo una soluzione. Hanno messo qualcos'altro, qualche scarabocchio. Va bene, e lei non ha fatto niente. Va bene, non so se gli ha dato anche una carta. È tornato al lavoro, tutto a posto. Quindi se tu ti impunti, il diavolo scappa.
Amen. Sì, amen.
E quando tu scappi davanti al diavolo che ti fanno i buchi. Va bene? Guarda, una scrittura, Angelina, 1 Timoteo 1,18. Andiamo lì, cominciamo sul piede giusto, nel nome di Gesù. Timoteo, figlio mio, se vuoi cominciare sul piede giusto, comincio con la scrittura, 1 Timoteo 1,18, Angela, grazie.
Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia. 1 Timoteo 1,18.
Cosa sta dicendo qui? Andate in una baracca religiosa, cattolica, protestante, quello che è, sedetevi... E scaldate le panche? No. Dice, perché tu combatta in virtù di essere la buona battaglia. Va bene, siamo qui chiamati a combattere. Questa donna ha combattuto e li ha spaventati tutti al centro dei bucaioli, il centro degli sbucamenti. E tu, sì, io lo voglio, certo, fate pure. Mi date una carta per cortesia, che voi volete bucarmi. E ha vinto. Se lottiamo dalla parte di Gesù, vinciamo. Il maligno e il suo mondo disastrato di inganni, di ricatti, perde. E allora lottiamo, fratelli, lottiamo con le armi della fede. Amen. Quindi questa persona alla cittadella si è impuntata e ha detto no, voi mi fate l'operazione, ma non dovete minacciarmi e ricattarmi. Questo che volete farmi non c'entra niente con l'operazione. Si è impuntato ed ha vinto. Fratelli, impuntati, perché ogni volta che ci impuntiamo il diavolo scappa. Certo, bisogna organizzarsi. Questa donna si è informata e ha visto che loro dovevano dare una carta che dice non c'è pericolo. Se investighi, scoprirai sempre il punto debole dell'avversario e se cerchiamo il Signore... ci mostrerà sempre il tallone d'Achille dell'avversario. Quindi contro Golia cos'è stato? Una piccola fionda e una pietra e la fede che Davide si era allenato prima a combattere contro l'orso, il leone, questo, quell'altro. È arrivato davanti a Golia, cos'era? 1 Samuele 17, anche ripieno di Spirito Santo, il capitolo prima, Samuele lo aveva unto, una pietra, una fionda e bang, Golia è per terra, gli prende la spada e gli taglia la testa. Gedeone contro i Madianiti, cosa fa? Il tallone di Achille era solo di ascoltare Dio, questo primo passo, e Dio gli dice, Gedeo, sì signore, parla che tu serva ascolta. 300 anfore, 300 fiaccole, la tua fede, e voi 300 vincerete contro 150.000 Madianiti. E così fu. Giuseppe e Maria, cosa fanno? Il diavolo voleva, infatti uccise tutti i bambini di Betlemme. Il diavolo c'ha un po' di potere, tranquilli, che i bambini sono andati da Gesù. E loro cosa fanno? Riflettono, studiano e più che altro ascoltano la parola di Dio, lo Spirito Santo, e Giuseppe c'ha un sogno. È stato un sogno, mi pare una visione, quello che è. Contro Erode, il punto debole di Erode, tallone di Achille, era un viaggio turistico. Dove? In Egitto. Doveva solo fare un viaggio turistico in Egitto, pagato, perché erano arrivati tre saggi d'Oriente, portato oro, incenso e mirra, prese l'oro, finanzia il viaggio,
sì.
Vanno in Egitto, lui si mette a fare falegname subito, mobili stile egiziani, va bene, è tutto risolto. Un viaggio turistico era il punto debole di Erode. Insomma, e Paolo, voglio andare anche da Paolo, quando lo volevano uccidere a Damasco. E una cesta, per salvarsi la vita, lo mettono in una cesta e lo calano giù con una specie di ascensore del tempo, una corda, una cesta, Paolo dentro, e lo calano giù dalle mura. Atti capitolo 9, versetto 25, Paolo che scende dalla cesta.
Amen.
Fratelli, in qualunque situazione, fratelli, c'è sempre un punto debole, c'è sempre una pietra per Golia, una cesta per Paolo.
Amen.
Però tutto comincia da cosa, Angela?
Da un cuore pieno?
Cuore pieno e?
E obbedienza.
Sì, e prima dell'obbedienza?
E preghiera.
Ascoltare
disperata.
Dio.
Sì, amen.
Sintonizzare con Radio Jesus.
Amen.
Radio Jesus, la radio di Gesù. È una radio spirituale. Avanti, Angela.
Amen. No, sempre su questa notizia, visto che nel mondo stanno cercando di fare obbligatorio qualcosa che non è obbligatorio, una domanda su Marco della Bestia da parte di Margherita. Ho una domanda riguardo al marchio della bestia 666. Come con la recente malattia mondiale, c'è chi si è rifiutato di prendere la siringata, io l'ho rifiutata, e sono stata bandita e sgridata, però non l'ho fatta. La domanda è, allo stesso modo si potrà rifiutare il marchio se uno non lo vuole? Spiegatemi se sarà obbligatorio. Ci saranno credenti che si ribellano? Grazie per la risposta. Grazie a te, Margherita. Ecco, una domanda che tutti vogliono sapere, come sarà? Potremmo fare come oggi, cioè ci opponiamo, come quella donna nell'ospedale, dove era, in cittadella? Possiamo opponerci, resistere, alla fine vinciamo? O sarà peggio di questo?
Cioè, tu vai lì e gli sgridi, mi date una garanzia che il marchio non mi farà male.
Sì, si potrà fare questo?
La risposta è no.
No?
Vuoi risposta breve o lunga?
Breve.
Breve, no.
Too bad. Perché no?
No, perché non lo potrai fare.
Come sappiamo che no?
Vai Apocalisse 13. Conosciamo la profezia che questa sorella cita, Margherita, Apocalisse 13. Vai lì, versetto 15, Angelina.
Sì.
Leggi fino alla fine del capitolo. Guarda.
Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi,
ricchi e poveri, liberi e schiavi,
a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte.
E nessuno?
Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome.
E qui sta la sapienza.
Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo. Il suo numero è 666. Apocalisse 13, da 15 a 18.
Gloria a Dio. E allora no, non è che puoi andare lì a dire no, io veramente no, perché verso 15 dice fare uccidere tutti che non adoreranno l'immagine della bestia.
Dice, quindi, obbligò tutti.
Apparentemente non ci sarà una legge che se non prendi il marchio ti uccidono.
No?
No, perché dice la punizione sarà non puoi comprare o vendere.
Ma hai detto che uccideranno quelli che non adoreranno la bestia.
Sì, è diverso. Quelli che non adorano, ma non la bestia, ma l'immagine.
L'immagine della bestia, verso 15.
Abbiamo un sacco di insegnamenti, cos'è l'immagine, no? Vedete, il nostro corso biblico profetico li spiega cos'è l'immagine. Comunque possiamo dare un'idea veloce, vero?
Sì, va bene.
Guarda, io dico, le forme di pressioni che l'Anticristo eserciterà saranno principalmente due, Angela, quali sono? Prima pressione perché la gente prende il marchio sarà che non potranno comprare né vendere. Già adesso certi pelandroni di chiesa, che sono lì a grattarsi la pancia in qualche chiesa, alcuni, dicono è logico che il rapimento è prima della tribolazione perché c'è il marchio, Dio ci ama così tanto, è logico che ce lo fa schivare. Un altro pelandrone americano dice prendete pure il marchio e poi vi pentite. Questo qua si chiama John MacArthur, dobbiamo dare il nome, faccio un'eccezione perché non me lo ridò di solito, perché questo qui va, mette dei video di, abbiamo parlato diverse volte, dice prendete pure il marchio. E allora una falsa profezia satanica così, bisogna smascherarla perché c'è un grande seguito questo qua. E poi c'è un'altra forma di pressione che l'Anticristo eserciterà e sarà fare uccidere tutti che non adorano l'immagine. Come dice, le fu concesso di fare uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Va bene?
Quindi quello che è successo con la siringata è stato più leggera?
La siringata è una barzelletta. Quelli lì però è una barzelletta che ha dimostrato al diavolo, era un esperimento insomma, Il diavolo ha fatto un esperimento e l'esperimento pienamente ha avuto successo, e cioè che il mondo l'ha ricevuta la siringata, non doveva riceverla perché non c'è neanche la legge ti obbligava a riceverla, La legge diceva volontario, anzi devi firmare che ti accolli tutte le colpe, tutti i difetti del siero, tutte le eventuali morte, devi firmare che se muore è colpa tua. E fessacchiotti mondiali l'hanno ricevuta la maggioranza. L'Anticristo farà uccidere chi non adora l'immagine. E la domanda sorge, cos'è l'immagine? Ma io personalmente credo, e l'ho già detto in passato, che l'immagine è una parola scritta in parabola. Che Gesù, Matteo 24, dice quando vedrete l'abominazione fuggite. Secondo me l'immagine è l'abominazione che Gesù parlò, Matteo 24, 15 e 16, Daniele 11, verso 31, che parla dell'abominazione, e credo che l'immagine è quella. Però cos'è? Io l'ho già detto, personalmente credo che sarà il sistema mondiale, un po' come che il nazismo era l'immagine di Hitler. Sarà il sistema mondiale che rifletterà sul mondo l'immagine dello spirito del diavolo. Ci siamo?
Sì.
Dio ha creato l'uomo a sua immagine e anche il diavolo, che solo può imitare Dio, cercherà di far sì che l'umanità rifletta il suo spirito satanico del diavolo e qui certo subentrerà il marchio 666. Quindi l'immagine non è altro che l'immagine del cervello, dell'ideologia di Satana.
Quindi non sarà qualcosa di fisico, sarà solo l'ideologia, il sistema dell'Anticristo?
No, credo che sarà anche fisico. Io ho già detto che a livello fisico sarà rappresentato da un computer, va bene? Sarà un supercomputer ad intelligenza artificiale che coordinerà, dirigerà il nuovo ordine mondiale, il nuovo sistema dell'anticristo, così come quando il diavolo ha usato i bolscevichi in Russia per abbattere il sistema dello zar, che era conciato un sistema malvagio come tutti gli altri, né meglio né peggio, insomma, più o meno. E il nuovo sistema prometteva la luna e prometteva paradiso sulla terra, va bene, e si chiamava comunismo. Quindi l'anticristo farà lo stesso. Cioè, da qualche anno si sente che i ricconi, la zizzania, preparano un mondo dove tutti saranno felici perché mangeranno vermi. E poi l'hanno anche detto, slogan che circolano nel mondo, se non possederete nulla e sarete felici. Chi lo dice? Garantito da Bill Gates.
Grazie.
Poi ci mancherebbe altro. Cioè garantiscono le banche.
Possedono loro tutto noi saremo felici.
Cioè loro si abbuffano come maiali, come i romani che mangiavano tutta la notte, poi andavano, i ricchi, poi andavano a vomitare e ricominciavano a mangiare. Va bene, adesso dove sono quei romani lì? Dove saranno i Bill Gates e Soros e compagni? Cioè, essere felici senza possedere niente sarà la cosa più facile. Facilissimo.
E come?
Basta ricevere un microchip nella zucca e l'umanità ridotta alla stregua di mandri e di bestiame sarà felice. Con una elite contrassegnata dalle tre punte della forca. Cioè, la forca del diavolo è sempre rappresentata da tre punte. Quindi l'elite sono queste tre punte che rappresentano ricchezza, potere, adorazione di Lucifero, sono le tre punte della forca del diavolo. Molto semplice, e tutti i problemi del mondo saranno risolti. Il microchip renderà tutti felici, volenti o nolenti. Gloria a Dio.
Sì, sì, sì. Infatti questo mi fa pensare al fatto che al libero arbitrio, nel senso che quelli che prendono il marco della bestia non avranno più libero arbitrio. Come tu hai detto, volenti o nolenti perderanno il libero arbitrio. Mentre oggi molte persone agnostiche o atee accusano Dio e dicono ai cristiani: ma voi, dov'è il vostro libero arbitrio? Dio non vi permette di avere il libero arbitrio. Certo che Dio ci permette, noi abbiamo il libero arbitrio. Siamo liberi di scegliere sì, dire sì a Gesù o dire no a Gesù. Non siamo forzati a dire sì. Mentre il diavolo obbligherà quelli che ricevono il marco della bestia a rinunciare al loro libero arbitrio. Lo perderanno automaticamente. Non potranno più fare le scelte che vorranno, non potranno più adorare Dio, convertirsi. Saranno come dei zombie, come dei robot. Quindi mi piace quel messaggio che hai dato la settimana scorsa. Hai parlato dei cristiani veri che quando si convertono loro desiderano rinunciare al libero arbitrio. Lo mettono sull'altare di Dio perché vogliono la volontà di Dio, non la mia. Quello è bello, però è una scelta personale questa, nessuno ti obbliga.
Sì, sì. Sì, sì, certo.
Quindi quelli che prendono il marchio diventeranno come dei robot.
Sì, sì, sì.
Come dei zombie.
Guarda, l'intelligenza artificiale darà all'anticristo un'apparenza di ordine scientifico equo.
Oh.
Perché adesso già l'hanno inventata. Il mondo sta già adorando quella parte di scienza che è atea, che è anticristo. Già l'anticristo non c'è, ma adorano già l'anticristismo, il quale per esempio ci dice questa intelligenza artificiale, cos'è che ci dice già adesso? Veniamo dall'evoluzione, veniamo dalle scimmie, il nascituro non è umano, ma è solo un feto che si può abortire e gettare nell'immondizia.
Sì, una donna può diventare un uomo, ecco la scienza moderna.
In realtà stanno diventando animali e questo è il progresso. Lo chiamano progresso. E tante altre abominazioni, la cosiddetta scienza moderna ci dice. Una fonte di abominazioni sarà l'intelligenza artificiale che già c'è che causerà desolazioni come mettere a morte chi non si sottomette al nuovo ordine. Cioè, prima con la siringata perdevi il lavoro, poi perderai la vita se non ti sottometti al sistema. Il marchio della bestia è una parte del sistema. È un po' come sotto il nazismo, c'era l'adorazione di Hitler e poi c'era l'ubbidienza al sistema nazista. Se tu non ti sottomettevi al sistema nazista, venivi mandato in qualche campo di concentramento. Io mi immagino sarà come, stavo pensando, il sistema mondiale che viene sarà come, pensavo a Robespierre, come il ritorno di Robespierre. Sarà Robespierre è uno dei caratteri più principali della rivoluzione francese. Cioè, l'anticristo e il suo sistema sarà come il ritorno di Robespierre di vivo, della sua ghigliottina. E tra l'altro i cristiani saranno ghigliottinati durante la tribolazione, lo vediamo Apocalisse 20 verso 4 che dice decapitati. Cioè un ritorno all'inizio sarà di dove il sistema di socialismo, comunismo, che appunto è nato con Robespierre e soci, non era solo lui ma lui è uno dei principali, che fu un piccolo esempio di questo comunismo. Una ideologia che tanto ha ispirato Marx e i suoi discepoli come discepoli di Marx, cioè Stalin, Mao, Pol Pot, Hitler e quindi altri anche, il quale erano socialisti, erano comunisti, perché Hitler era un socialista. Infatti ho guardato la traduzione in tedesco. Il suo partito politico si chiamava, col mio tedesco qua, Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei. Come vado col tedesco?
Io non lo so, non posso giudicare quello.
Va bene, te lo dico in dialetto, guarda. Partito Operaio Nazionalsocialista Tedesco.
Oh, meglio, grazie.
Ci siamo,
sì,
lo capisci.
Sì, sì.
Quindi il partito nazista è un'abbreviazione di nazionalsocialista, questo di nazista. Quindi tu non glielo dire alle sinistre italiane perché sono svengono, ma nazismo vuol dire socialismo, va bene? Comunismo, stalinismo vuol dire socialismo, vuol dire sinistra. Quindi il problema non sono solo i fascisti, ma si possono associare anche le sinistre. Ma lo stesso si può dire anche del nostro compatriota, l'illustre Benito Mussolini, che inizialmente era un esponente di spicco del Partito Socialista Italiano, direttore del giornale del Partito Socialista, che si chiamava Avanti, credo che c'è ancora forse. Va bene, quindi erano tutti socialisti come Marx. Comunisti, cioè il fascismo sarebbe il socialismo dei ricchi, il comunismo è il socialismo dei poveri, è sempre il marxismo. Insomma, il credito delle ideologie di questi che ho citato, questi personaggi, tanto amati dalle masse dei loro tempi, cioè masse che alle quali poi gli è convenuto di odiarle, fingere di odiarle. Tutti i nazisti, i fascisti e stalinisti, ora sono tutti democratici. La parola d'ordine è democrazia. Anche il Partito Comunista Italiano è diventato democratico. Un po' di borotalco rosso, meno rosso. Comunque, come farci? Benvenuti nel mondo reale. Il mondo reale dove il Dio è... Qual è il Dio di questo mondo? La convenienza, il vantaggio, l'interesse. E se la destra e il nazismo non hanno funzionato, nessun problema. Basta fingere che adesso siamo tutti di sinistra, non io. Basta accendere la TV, guardare quali sono i furbetti in televisione questi giorni. Gente come Gruber e i gruberiani... della sua corte, cioè praticamente una volta ci si sedeva alla porta, al portone, al cancello dell'entrata della città per vedere chi entrava e chi usciva. Ah. Oggi ci si siede alla televisione.
Sì, 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 sì.
Le porte sono questi beccamorti travestiti da moderatori. Così va il mondo. E il diavolo culminerà quello che ha cominciato con Robespierre e i suoi compari. E quindi sarà l'anticristo, il falso profeta, come dice Apocalisse 13, che marcheranno tutti col 666, come vediamo Apocalisse 13:3. Tutta la terra maravigliata andrò dietro la bestia. Ma cosa avverte il Signore? Diciamolo per chi ancora non ha idee troppo chiare. Apocalisse 14, Angelina, 9 e 10.
Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Apocalisse 14, versi 9 e 10.
Quindi hanno spinto le siringate con le promesse: oh, vi proteggerà dalle malattie che circolano. E invece è solamente ad oggi nessuno ha dimostrato che questa cosa ha aiutato. Anzi, qui vediamo che 1 miliardo di persone in più sono morte nel mondo. Nelle statistiche del 2020.
Sì, sì. Le spiegate?
È così, aspetta che finisco la frase qui. È così, quando ci sarà il marchio, prometteranno tutto, ti aiuta in questo, ti aiuta in quest'altro, ti toglie il mal di testa, e ti aumenta la vista, magari non ti servono gli occhiali, magari chissà che altra diavoleria che salteranno fuori. Però se non accetti, non puoi comprare, non puoi vendere, non puoi andare a mettere il carburante e riempire il serbatoio, non puoi raccogliere la pensione, non puoi. Il semplice fatto che sarà un ricatto così diabolico dovrebbe mostrare chi c'è dietro.
Quindi sarà come è stato con le siringate, che dicevano che non sono obbligatori, la Costituzione ti permette di scegliere, ma alla fine in realtà nella vita reale perdevi il lavoro, non potevi fare la spesa. Sarà lo stesso anche con il marchio? Sarà obbligatorio indirettamente?
Sì, sì. Sì, sì. Più che altro io credo che la punizione sarà: non compri, non vendi, quindi cosa fai? Non puoi neanche andare a fare la spesa. Cosa faranno quelle nelle città? Io se fossi in una città semplicemente morirei e buonanotte. Cosa vuoi stare lì a vendermi l'anima per andare a riempire un carrello della spesa? Cosa? Per vivere un altro qualche anno di più? Per l'amor di Dio. Beati quelli come la Chiesa sposa, la Chiesa fedele, le vergini con olio che per tempo hanno messo l'olio nella lampada, e quando arriva il diavolo col forcone dell'anticristo sono già nel posto che Dio gli ha mostrato dov'è che devono essere: fuori di Milano, fuori di Firenze, fuori di Roma, fuori delle città. Si sono preparati una roulotte su qualche monte, o addirittura fuori dall'Europa, che è meglio di tutto. Si sono preparati. E non per salvare la pellaccia, ma per essere nella volontà di Dio.
E quello che è la cosa principale che Margherita vuole sapere: sarà obbligatorio il marchio?
Se non sarà obbligatorio, certo, come ho detto, non puoi comprare né vendere. E siccome durerà 3 anni e mezzo, non si tratterà solo di facciamo uno sforzo, digiuniamo, ma si tratterà di morire di fame o di persecuzione. Guarda, Matteo 24, 15 al 21, Gesù dice: quando vedrete l'abominazione della desolazione, allora fuggire, fuggano. Mm-hmm. Verso 21, ce l'hai lì?
Sì.
Matteo 21.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24, 15 e 21.
Guarda, anche adesso, se tu segui un po' le notizie, quello che succede in California, che ci sono gli incendi, ma ci sono bande di 100 persone con le moto che vanno in giro a rubare dappertutto. Dicono adesso, non c'è la polizia abbastanza, hanno mobilitato i soldati, la guardia civile, la protezione civile. Non bastano. Va bene, e alcuni sono tornati nella casa incenerita per proteggere le quattro cose che sono rimaste. Wow. Vanno in giro con le moto a rubare. Cioè il mondo è impazzito completamente. Quindi figurati, durante la tribolazione, dove vuoi fuggire? Preparati a morire. Lo ha detto Gesù, non è frate Giuseppe impazzito. Lo sta dicendo Gesù. Matteo 24, 15 a 22. Daniele 11, Angelina. 31 a 35. Cos'è questo qui? Questo qui è un'immagine ravvicinata di cosa succederà durante la tribolazione, perché quello è il periodo quando l'anticristo profana il santuario. Andiamo lì.
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza.
Cioè, suo ordine vuol dire dell'anticristo, eh?
Sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Ok, io dico che questo qui è un computer. Questa è la mia fede. Perché serve un computer azionato di intelligenza artificiale per controllare tutti i microchip del mondo, per controllare tutti i computer locali, che ogni computer controlla una zona di microchip, una piramide computerizzata, in cima c'è un computer, va bene, che sarà questo qui. Daniele 11:31 dice collocheranno l'abominazione della desolazione. Mm-hmm. Questo collocamento, questa abominazione causerà guerre, causerà... infatti in Apocalisse, cos'è, 8 o 7 mi pare lì, c'è la prima guerra atomica. E questi viene, le guerre atomiche sono causate da questi atti anticristo. Allora, 32 dice il popolo?
Il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
E questi siamo noi o dovremmo essere noi?
Dio ci aiuti, sì.
Però per poter agire per Dio, per il Signore in questi periodi, bisogna conoscere Dio. Bisogna avere comunione con Dio. E prepararsi, non come dicono i falsi profeti evangelici dai pulpiti, che c'è rapimento prima tribolazione, che non c'è nella Bibbia. E quindi tranquilli, continuate a grattarvi la pancia nelle nostre chiese, portando i soldi naturalmente, a pagamento, non gratis. Che tanto Dio ci manda il rapimento prima tribolazione. Ma dove è scritto sto rapimento? Stamattina stavo pregando su quello. Pregavo e pensavo Apocalisse 1:7.
Vado lì?
Sì, andiamo lì.
Apocalisse 1:7.
Dice, ecco, ogni occhio lo vedrà.
Ecco, egli viene con le nuvole.
Rapimento.
E ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Apocalisse 1:7.
Allora, se ogni occhio lo vedrà, qualcuno mi aiuti. È possibile che Gesù torna, ogni occhio lo vedrà, anche quelli che l'hanno crocifisso?
Cioè anche nell'altro
dall'inferno
mondo?
Dove sono, nell'Hades. Wow. È possibile che ogni occhio lo vedrà anche nel mondo dello spirito? Mm-hmm. E questo lo chiameresti un rapimento segreto?
Segreto! Non ha senso.
Ma qua di segreto c'è solo la saggezza che questa gente ha perso. E questi imbroglioni di certe chiese evangeliche, non è la chiesa evangelica che imbroglia, sono questi diavoletti che si sono infiltrati, si chiamano apostoli, profeti... Dico, garantito dalle, e ti citano 100 scritture del rapimento segreto, tu le analizzi, non ce n'è neanche una che dice quello. Mm-hmm. Ogni scrittura necessita mezz'ora di spiegazione. Dopo mezz'ora il bianco diventa nero, la tenebra diventa luce. Guai a quelli che chiamano il bene male, il male bene e la luce tenebre, guai. Il Signore vi punirà, falsi profeti. Perché siete falsi profeti, il Signore vi punirà. E allora il popolo che conosce il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Ma quelli che conoscono Dio attaccano adesso, non domani. Le vergini con olio cominciano adesso a mettere le gocce di olio, non quando vedranno le corna dell'Anticristo. Allora sarà troppo tardi, potrà solo scappare e fuggire e cadere, essere distrutto senza concludere niente, portando vergogna al regno di Dio. 33.
I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
Quindi la spada vuol dire le armi moderne, no? Spareranno il fuoco perché saranno bruciati.
Wow. Questo mostra ancora, come tu hai detto, che soffriranno durante la tribolazione, non saranno rapiti prima.
No, ma qual è il rapimento prima? Ogni occhio lo vedrà. E dal saccheggio, cioè che le autorità gli porteranno via tutto. E dalla schiavitù, cioè imprigionati alla mercé degli anticristo. 34.
Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto.
Cos'è questo? Io vedo questo come i 144.000 che faranno qualcosa. Ma non armamenti, bombardieri, portaerei, no. Piccolo aiuto, come quando i valdesi che si nascondevano dalla Chiesa Cattolica, che li volevano tutti morti. I valdesi adoravano a casa loro, e c'erano i capi, i leader, i pastori che andavano di casa in casa di nascosto ad evangelizzarli. E quindi 144.000 saranno così, saranno come dei pastori valdesi, insomma. Adesso la Chiesa Valdese è un'altra chiesa addormentata, come tutti gli altri, come quasi tutte quelle evangeliche. Ma a quei tempi era una chiesa viva, vera. Pietro Valdo, un francese che era un uomo di Dio. E sarà così. 144.000 aiuteranno, rinforzeranno quelli che potranno. Avanti.
Ma molti si uniranno a loro senza convinzione.
Come si traduce questo? I mezzi cuori, la chiesa dell'Odicea, i Giuda, quelli che danno a Dio mezzo cuore, l'altra metà al diavolo, un po' a Dio, un po' al mondo, senza convinzione. Attenzione, chi si unisce a voi senza convinzione. Sono quelli che vi tradiranno, come Giuda con Gesù.
E di quei saggi, alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito.
La tribolazione, cosa serve la tribolazione? Perché Dio la permette? Dicono i falsi profeti, Dio ci ama, certo che non vuole che soffriamo. Tutto il contrario. Tutto il Nuovo Testamento parla della sofferenza del popolo di Dio. Però c'è uno scopo. Perché siamo peccatori, siamo a mezzo cuore, spesso e volentieri, siamo, e Dio ci affinerà, ci purifica, ci rende candidi fino al tempo della fine, grazie ai nostri sacrifici in Cristo. Qui non sto parlando di salvezza, signori falsi profeti, non sto parlando che servono opere per la salvezza, non diciamo cretinate, sto parlando del che il Signore ci purificherà dall'immondizia affinché possiamo essere resi candidi, cioè degni della corona di Cristo, della sposa di Cristo.
Amen.
E avverrà al tempo stabilito, 3 anni e mezzo.
Daniele 11, da 31 a 35. La domanda di Margherita era, per concludere, ci saranno credenti che si ribelleranno al ricevere il marchio della bestia?
Ma sicuramente sì. C'era chi si ribellava ai bolscevichi, che si ribellava a Mussolini, che si ribellava a Matteotti, è stato ucciso per quello, che si ribellava al nazismo, hanno cercato di uccidere, ci sono stati 6 attentati dinamitardi contro Hitler, tutti falliti. Come vedi Dio non ha fatto niente, perché la Germania voleva Hitler, e allora Dio glielo lascia. Chi è malvagio continua a essere malvagio. Progresso 22 dice. E così come ci sono sempre stati ribelli a fin di bene e ribelli a fin di male, ci saranno ribelli contro l'Anticristo, ma senza necessariamente essere cristiani. Quelli che si ribellavano contro Mussolini in Italia non erano cristiani necessariamente. Mm-hmm. Erano comunisti, erano quello che erano.
Però anche i cristiani si ribelleranno?
Ma i cristiani si libereranno, però non usando le armi belliche, non ci saranno, non faranno guerra.
Uh-huh.
Scapperanno, si rifugieranno. Quelli attivi, come che dice la scrittura che abbiamo letto prima, quelli che sono attivi, il popolo di quelli che conoscono il loro Dio, mostrerà fermezza e agirà. Come agiranno? Agiranno come ha agito Gesù, come hanno agito i discepoli, gli apostoli. Non andiamo in giro a... Noi abbiamo il permesso di caccia qui, ma quello è solo per sparare qualche colpo in aria quando arrivano i ladri di polli.
Mm-hmm.
Va bene, ma non è che andiamo in giro a sparare alla gente.
No.
Io sono 50 anni che faccio piccolo missionario, non ho mai avuto bisogno.
Sì.
Quindi, fratelli, che avete il permesso di caccia è solamente per far scappare i ladri di polli, nient'altro. Perché se uno viene, punta una pistola e vuole i miei soldi, ma glieli do. Prendili, sì, quattro lire che ho. Mia vita è più importante, che posso continuare. Il mio tesoro è la mia vita. Posso continuare a evangelizzare, seguire Gesù. Che vado a, come una pecora che stiamo evangelizzando, che suo nipote è stato ucciso perché si ha resistito a uno che voleva rubargli la macchina, mi pare. Ma allora... Ci saranno ribelli come c'erano prima, in ogni regime ci sono i ribelli, i partigiani erano ribelli contro il fascismo, non hanno concluso niente, hanno solo creato un sacco di martiri. E allora durante 3 anni e mezzo di tribolazione i cristiani potranno solo morire eroicamente mentre servono il Signore, mentre fanno quello che Dio gli dice. Perché l'anticristo può fare quello che ti pare, ma non potrà essere vinto per i 3 anni e mezzo di suo potere. Va bene? E l'anticristo sconfiggerà tutti gli eserciti che lo ostacoleranno. Sarà solo alla fine, nella battaglia di Armageddon, che l'anticristo sarà distrutto e cacciato nel lago di fuoco. Va bene, leggiamolo, lago di fuoco, l'anticristo, Apocalisse 19, 20 e 21, ecco il finale glorioso.
Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Apocalisse 19, versi 20 e 21.
Alleluia.
Amen.
Questa è la fine dell'anticristo. E la nostra, quelli fedeli tra di noi, Apocalisse 19, 7. Cosa dice? Rallegriamoci, esultiamo. Ce l'hai lì?
Apocalisse
19,7. Diamo a lui la gloria.
Arrivo.
Perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa si è preparata. Verso 8.
Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché lino fino sono le opere giuste dei santi. Apocalisse 19, versi 7 e 8.
E 9.
E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Amen.
Apocalisse 19,
7 a 9.
Allora, fratello, sorella, amico, amica, amici, tu fratellino che hai cliccato per sbaglio su questo canale, ti stai preparando ad essere, che Gesù ti vuole invitare ad essere sposa? E vivere eternamente con lui in cielo invece di andare all'inferno insieme al diavolo? Ti stai preparando? Stai facendo mente locale su Gesù? Stai dando un'occhiata che forse, sto parlando anche a te, mezzi atei, forse la Bibbia aveva ragione? E come si fa a sapere? Devi provare. Come fai a sapere se una torta è buona? Come fai a sapere se hai comprato una macchina, se è buona? Devi provarle. Prova il Signore.
Amen.
Allora, c'è l'immagine terribile per chi non si prepara e l'immagine meravigliosa per chi si prepara, chi ascolta, chi obbedisce alla parola. E per questi che obbediscono e si preparano, per questi Dio ha preparato un luogo durante la tribolazione. Angelina,
sì.
Apocalisse 12:14, per quelli che si preparano.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12:14.
Alleluia.
Amen.
Ok, questo mi fermo qui.
Grazie, Signore. Amen. Ci sono tante domande da chiarire sul marchio della bestia, ma
per
credo
questo
che...
andate al corso biblico se volete.
Ma andiamo adesso al...
Papa.
No, no? Sì, andiamo al Papa, ma prima voglio leggerti una testimonianza e poi andiamo a questo che gli è successo al Papa e ho una domanda riguardo al suo braccio che è ferito.
Sì,
se è qualcosa di profetico dal libro di Zaccaria o non è?
Se lui si è ferito un braccio, il Papa.
Ho voluto leggerti una testimonianza prima.
Ti seguo.
È la testimonianza di una sorella che si firma figlia di Dio e dice: buongiorno carissimi fratelli e sorelle di Radio Blast. La benedizione del Signore sia con voi sempre, nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Oggi, per i veri discepoli e cristiani che devono evangelizzare, diventa ancora più arduo dover rievangelizzare i cristiani che dormono nelle chiese, ascoltano le prediche dolci e addormentate di certi pastori. Dalla parola di Dio conoscono solo la parola grazia, o la parola rapimento prima della tribolazione, o la parola che Dio li ama, cosa vera, sì. Ma se parli loro del rapimento della Chiesa dopo la tribolazione, come sta scritto e come Gesù ha detto, ti rispondono: no, noi saremo rapiti prima della tribolazione perché noi siamo la sposa di Cristo. Sono gli ebrei che devono attraversare la tribolazione, non noi. E i 144.000 sono solo gli ebrei. Ho dato tutte le scritture spiegando che gli ebrei o i giudei sono il popolo di Dio spirituale, non carnale. Ho dato tanto di quelle scritture. Esempio Giacomo capitolo 1 verso 1, oppure Romani 10, 12, eccetera. Sui doveri della parola di Dio non conoscono nulla. Sono ciechi guide dei ciechi che accadranno nel fosso, come dice la parola stessa. Diventa difficile per noi diffondere la parola nella sua interezza, perché prima bisogna evangelizzare i cristiani. Prego e spero che molti di loro si sveglino da quelle tombe chiamate luoghi di culto, che li tengono come mummie. Non è possibile oggi dover evangelizzare gli evangelizzati. Scusate lo sfogo, però con i cristiani, non tutti, ma la maggioranza, non conoscono la vera parola di Dio. Caro fratello Giuseppe, sei una luce sopra il monte che illumina chiunque ti ascolta.
Quello lì è Gesù.
E il tuo parlare proviene dal Signore. Gli insegnamenti che dai vengono dal Signore. Ti ringrazio profondamente dal mio cuore per tutte le tue istruzioni e anche per tutte le correzioni che ci dai, perché senza quelle non potremmo essere ciò che siamo, cioè figli di Dio. Non lasciare che le lettere di alcuni fratelli o sorelle si facciano tornare indietro nei tuoi insegnamenti, perché anche la correzione serve a produrre costanza nel nostro operato. Ti ringrazio profondamente e nel nome di Gesù Cristo sii benedetto sempre. Amen. Saluti a tutti, figlia di Dio.
Ti benedica, sorellina. Grazie e incoraggiamento.
Bello. Bellissimo. Una lettera molto realistica di quella dell'immagine della Chiesa di oggi. E che tutti, se vogliamo, possiamo diventare le stelle brillanti che Gesù vuole, che diamo la sua luce.
Dio ci aiuti.
E tutti possiamo, se solo facciamo quella decisione. Grazie, sorella.
Gloria a Dio, un abbraccio.
E ti leggo anche questa breve testimonianza da parte di una sorella nuova che si chiama Marilena. Salve fratelli della Chiesa dello Spirito, grazie per quello che fate ogni giorno. Sono 2 anni che vi seguiamo e siete una benedizione da parte di Dio nel divulgare la sua parola in una maniera così chiara e diretta da toccare lo spirito, aprire il cuore e illuminare la mente. Ed è proprio quello che ci serve per fortificarci nella fede, per comprendere a fondo il messaggio di Dio e mettere in pratica i suoi insegnamenti. per cui siamo interessati a ricevere il corso biblico. Vi ringrazio in anticipo, Dio vi benedica, amen. Grazie Marilena.
Ti benedica Marilena, ti benedica e possa il corso biblico profetico essere una benedizione per te, aiutarti a diventare quell'evangelizzatrice che Dio vuole.
Amen, amen. Si sente l'amore che avete per Gesù quando scrivete fratelli, siete molto dolci, Dio vi benedica. E voglio ringraziare a quelli di voi che mettete questo amore che è nel vostro cuore, lo mettete in pratica nelle vostre evangelizzazioni, nel modo in cui pregate per i fratelli che sono ammalati. Alcuni di voi sostenete la missione con le vostre offerte e decime, anche quello è un sacrificio e non è sempre facile, però siete perseveranti e vi ringraziamo per questo amore che avete nel cuore, che è un amore tangibile, presente. Dio vi benedica, siete preziosi. E adesso andiamo a quella notizia che volevi leggere sul Papa.
Ok, il Papa fa arrestare i clandestini, è il titolo del giornale La Verità.
La Verità, sì. Il Papa fa arrestare i clandestini. E poi il giornale dice: il Vaticano blinda solo i suoi confini. Libero Quotidiano, Vaticano, galera e multa agli immigrati irregolari. Quindi, Papa Francesco picchia durissimo.
Quindi in galera gli immigrati irregolari, cioè che riguarda il Vaticano.
Sì.
Fuori dal Vaticano dovete accogliere alla cieca.
E poi?
Il Secolo d'Italia.
Porte aperte ai migranti, ma non in Vaticano. Nel nuovo decreto pontificio, pugno duro contro i clandestini.
Beh, leggiamo un pochettino il giornale, leggi magari qualche citazione.
Anche il Vaticano difende, tra virgolette, i suoi confini. E lo fa con un decreto del 19 dicembre, stabilendo la pena da 1 a 4 anni.
Quindi può andare in prigione 4 anni, fino a 4 anni se sei un clandestino in Vaticano. Coglie l'ipocrisia. Fuori dal Vaticano, guai a voi, Dio vuole che li fate entrare. Ipocrisia al 1000%.
Stabilendo la pena da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 25.000 euro per chiunque fa ingresso nel territorio dello Stato della Città del Vaticano con violenza, minaccia o inganno.
Quindi questi qui che sbarcano col barcone, capito, donne che allattano, eccetera, 25.000 euro di multa se entrano in Vaticano.
Ma da dove?
Cioè, insomma, si può tollerare un po' di ipocrisia, eh? Però tutto c'è un limite.
La critica era già stata sollevata in passato da vari esponenti leghisti, a cominciare da Umberto Bossi, e la risposta del mondo cattolico, filomigranti, è sempre stata che si tratta di, virgolette, polemiche pretestuose. Il decreto non cita mai l'immigrazione clandestina, ma neppure la esclude, parlando di chi si sottrae ai controlli di frontiera. Gli ingressi nel minuscolo Stato del Vaticano sono regolati da permessi, anche per andare alla rinomata farmacia della Santa Sede. Chi non ha il permesso non entra, e lo stesso dovrebbe valere per i migranti illegali che si introducono in Europa alla ricerca di un illusorio Eldorado occidentale.
E cosa c'è da dire? Ti cascano le braccia davanti a tanta ipocrisia.
Sì, perché predicano una cosa e fanno il contrario?
E certo, cioè come fa un ateo a rispettare il cristianesimo? Questo qui addirittura si presenta come il vicario di Cristo. Insomma, ipocrisia tagliata a fette come la mortadella, insomma. I residenti del Vaticano, a cominciare con il loro capo massone, quello l'argentino, predicano agli italiani, ma anche a tutto il mondo, che devono aprire le loro porte a tutti gli immigrati indistintamente, che sono entrati molti terroristi in quel modo, da qualsiasi parte del mondo che arrivino. E mentre però i vaticanesi se la spassano nella loro discriminazione razziale, culturale, religiosa, con tutti i loro sacri lussi, mentre una donna italiana non può uscire di casa la sera per andare a comprare, non so, da mangiare. Mentre l'immigrazione selvaggia si è impossessata di piazze, stazioni ferroviarie, ogni luogo pubblico col supporto dei bolscevichi, dei i comunisti che adesso come si chiamano PD. Allora, ed altri come loro. Insomma, invece questi immigrati dovrebbero essere, dico io, essere rimessi sulle navi, magari anche navi di lusso se vogliamo, magari anche con spumante, panettoni, tutto. Cioè, perché sai, ti dico, sono povere vittime, hanno bisogno, diamogli. Ma non gli date l'Italia, caspita. Perché adesso comandano loro, politici ciechi. Mettete su navi di lusso e riportateli da dove vengono. Ma certi ciechi e imbroglioni politici non sono d'accordo, perché questa gente deve votare per loro. Il voto è un calcolo di miopia per raccogliere voti da questi immigrati, e per questo si sono, questi politici si sono svenduti l'Italia e l'Europa, eccetera, in cambio di questi 30 denaro di argento, di voti, che li, per restare al potere. Per restare al potere questi qua hanno fatto invadere l'Italia e l'Europa. Perché? Perché le sinistre vogliono restare al potere con i voti di scambio che questa gente gli darà. Questo però non sarebbe potuto succedere nella Bibbia. Non quando Israele era nella volontà di Dio e seguiva la legge. Arrivano milioni di immigrati e cominciano a dirti a te com'è che devi dirigere le cose in Israele. Ma bestemmia, ma non solo nella Bibbia, ma anche adesso. Un pochettino di sale nella zucca gli è rimasto a questi ebrei atei di adesso. Questo in Israele non succede. E l'Europa li critica. Perché non fate entrare tutti gli immigrati? Ma cieco come una talpa. Israele sparisce, no? Se tu fai entrare milioni di immigrati, compreso tagliagole che li vogliono solo ammazzare questi qua, cieco politico, stolto, imbroglione. Angela, è meglio mi fermo.
Va bene.
Per cortesia.
Okay. Allora, vado a una domanda da parte di Nika riguardo a quello che gli è successo al Papa. Citiamo il giornale Avvenire. Dice, Vaticano, piccolo infortunio per il Papa, caduta e contusione al braccio. E Nika chiede, buongiorno, una domanda, fratello Giuseppe. Secondo te il braccio del Papa ha a che fare con la profezia del falso profeta che avrà un braccio paralizzato e un occhio cieco? Un abbraccio.
Beh, innanzitutto leggi la profezia, guarda. Allora andiamo a Zaccaria 11. Lì c'è la profezia, così almeno sappiamo di cos'è che stiamo parlando.
Sì.
Senti, leggi tutta la profezia, guarda, dopo... E dopo magari...
Leggo tutta la profezia? Da dove?
Sì, attacca magari dal, che so, verso 8. La profezia comincia da lì, prima di arrivare alla ferita, al braccio, eccetera, all'occhio. Zaccaria 8, 11. Sì, vai pure
okay. Lì. Io soppressi 3 pastori in un mese, persi la pazienza con loro e anche loro si erano disgustati di me. Io dissi, non vi porterò più al pascolo, la moribonda muoia, quella che sta per perire perisca, e quelle che restano divorino l'una la carne dell'altra.
10.
Presi allora il mio bastone favore e lo spezzai per annullare il patto che avevo stretto con tutti i popoli.
11.
Quello fu annullato in quel giorno e le pecore più misere del gregge che mi osservavano conobbero che quella era la parola del Signore.
Avanti.
Io dissi loro, se vi sembra giusto, datemi il mio salario, se no lasciate stare. Ed essi mi pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento.
30 denari d'argento, sappiamo di chi parlano, di Giuda, no?
Mm-hmm. Il Signore mi disse, gettalo per il vasaio, questo magnifico prezzo con cui mi hanno valutato.
Cioè, valutano Dio 30 denari d'argento.
Io presi i 30 sicli d'argento e li gettai nella casa del Signore per il vasaio.
14.
Poi spezzai l'altro bastone, vincoli, per rompere la fratellanza tra Giuda e Israele.
Senti, vai avanti per cortesia fino al 17. Va.
Il Signore mi disse, Prenditi anche gli arnesi di un pastore stolto.
Che questo sarebbe il falso profeta di Apocalisse, verso 11, capitolo 13, cioè quello che aprirà la strada all'Anticristo. Apocalisse 13, 11.
Continua Zaccaria?
Sì, continua Zaccaria.
Verso 16, capitolo 11. Perché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non si curerà delle pecore che periscono, non cercherà le disperse, non guarirà le ferite, non nutrirà quelle che stanno in piedi, ma mangerà la carne delle grasse e strapperà loro perfino le unghie. Guai al pastore stolto che abbandona il gregge. La spada gli colpirà il braccio e l'occhio destro. Il braccio gli si seccherà del tutto e l'occhio destro gli si spegnerà completamente. Zaccaria 11, da 8 a 17.
Ok, ci siamo fino a qui.
No.
Beh, questa è la profezia.
Questa adesso, è la profezia, adesso dobbiamo
adesso
capirla.
Se hai domande analizzeremo, no? Il giornale l'hai letto a venire?
Ho letto il titolo.
Ecco.
E dice, piccolo infortunio per il Papa, caduta e contusione al braccio.
Ecco, continua a leggere il giornale, Papa Francesco?
Papa Francesco ha riportato una contusione all'avambraccio destro senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa.
Quindi come paralizzato, no?
Ha dichiarato la sala stampa vaticana. La caduta di giovedì è avvenuta a casa Santa Marta, dove vive Bergoglio.
Ecco, come paralizzato provvisoriamente però, fino a guarigione, no?
Ma immobilizzato, non è paralizzato.
Sì, 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 però d'accordo, sì. Appunto dico fino alla guarigione.
C'è qualche collegamento tra questo evento, questa caduta, e Zaccaria 11:17?
Sì, ripeti il verso 17.
La spada gli colpirà il braccio e l'occhio destro. Il braccio gli si seccherà del tutto e l'occhio destro gli si spegnerà completamente. Zaccaria 11:17.
La domanda è, questo braccio che è mobilizzato fa parte di questa profezia? Io risponderei di no. Va bene, perché la profezia è abbastanza precisa, la profezia dice la spada gli colpirà il braccio e l'occhio destro, verso 17.
Uh-huh.
Quindi la causa non saranno incidenti di una caduta fortuita,
no,
ma bensì la causa sarà la spada, che tradotto
in che senso, la spada?
Nel linguaggio di oggi sarebbe probabilmente un attentato o una bomba, non lo so, si vedrà.
Uh-huh. Non solo una caduta banale.
Ok, ammesso che questo pastore stolto di Zaccaria 11:17, diciamo perché la profezia calza, ammesso che sia questo papa o uno dopo di lui, mm-hmm. non sarà una caduta al Vaticano, ma sarà la spada,
okay.
Che oggi si traduce arma da fuoco, come spararono al Papa Wojtyla, no?
Mm-hmm.
Un'arma da fuoco oppure una bomba. Quindi questo non c'è niente a che fare praticamente.
Ok, sì, sì, sì.
Ecco.
Allora, questa profezia di Zaccaria 11:17 non è ancora compiuta?
Non credo, no, no. No, e allora... Cioè la profezia parla di persi la pazienza, verso 8... E con loro anche loro si erano disgustati di me, dice il Signore.
Di chi parla? Tre pastori?
Tre pastori sono tre pastori di Israele, tre personalità importanti che guidavano Israele.
E Dio dice, io soppressi tre pastori in un mese.
Sì, e verso 9 dice, non vi porterò più al pascolo, la moribonda muoia, eccetera. E quelle che rimangono, che si divorino l'una la carne dell'altra. Lo vediamo oggi, quelle chiese si divorano dottrinalmente tra di loro.
Ah.
Un protestante non va a fare la comunione dei cattolici o viceversa, ma si scomunicano a vicenda, almeno a parole, almeno si disprezzano.
E il Signore soppressi, dice, i pastori?
Sì, uccise.
Ah, uccise.
Fece morire.
Cioè li elimina?
Sì, sì.
Perché non sono fedeli?
Sì, perché gli idolatri non adoravano Dio, ma i loro idoli.
Ah.
Poi verso 10 dice, presi il bastone, un bastone si chiamava favore, per annullare lo spezzai, dice, per annullare il patto che avevo stretto con tutti i popoli. Cioè, il patto era che Israele doveva essere la luce dei pagani, la luce del mondo. come dice in Isaia 42,6. Dice: io ti ho costituito Israele come se, per essere la luce dei gentili, dei pagani. Quindi un patto che Israele non ha voluto mantenere, per questo Dio spezza a sua volta il suo patto. Presi il bastone e lo spezzai per annullare il patto che avevo stretto con tutti i popoli. Quindi per questo che Israele oggi non è più l'Israele popolo di Dio. Oggi l'Israele carnale che certi predicatori evangelici adorano non è più l'Israele. Adesso l'Israele è quella di Gesù, è quella cristiana, è quella del Gesù che hanno crocifisso. Questa è l'unica Israele. Israele è cristiana. E allora Dio spezza questo patto perché Israele non l'ha voluto mantenere, non ha voluto raggiungere le nazioni con la sua luce. Ecco, che altro c'è?
E parla di 30 sicli d'argento. Cosa simboleggia questo?
E rappresenta che qual è il nome che Dio ha prescelto un traditore, che traditori ce n'erano a bizzeffe, e ne ha prescelto uno che il suo nome era Giuda, come simbolo che la casa di Israele ha tradito Dio. Dice: gettali nella casa del Signore per il vasaio. Sappiamo che questa profezia è stata adempita in Giuda.
E poi dice che il Signore ha un altro bastone che si chiama Vincoli. Per rompere la fratellanza tra Giuda e Israele, lui ha spezzato anche questo bastone.
Sì, il vincolo sarebbe quello che unisce. Come vediamo ancora oggi in Israele, c'è la totale disunità all'interno del popolo di Israele. Con Netanyahu e le destre e i gruppi religiosi, da una parte, le sinistre, i non religiosi, gli atei, anche alcuni deputati del Knesset islamici, a sinistra. Quindi in Israele è una nazione completamente divisa. Infatti le sinistre lo vorrebbero processare Netanyahu. Guarda, qui ho trovato un articolo, La Voce. Cosa dice questo articolo da La Voce Info?
Israele, una democrazia divisa. Senza una ricomposizione delle differenze, il paese rischia non solo di andare verso l'autoritarismo, ma anche di dividersi.
Questa è una nazione divisa in tutti i sensi, perché hanno rigettato il loro Messia. E questo giornale del giugno del 24 dice che la nazione è assolutamente divisa. Appunto come questa profezia, rileggerlo verso 14, Zaccaria 11:14.
Poi spezzai l'altro bastone, Vincoli, per rompere la fratellanza fra Giuda e Israele.
Che ancora oggi perdura. Ora stiamo leggendo queste profezie che porteranno appunto al culmine, che spunterà un falso pastore, che secondo me potrebbe facilmente essere un papa. Il che mostra anche che il pastore di Israele, se appunto questo papa, mostra che l'Israele è quella cristiana, non è più quella geografica. Ma questo era profetizzato.
Sì.
Ed ora torniamo alla domanda di Nika e sulle profezie che potrebbero riguardare il papa.
Mm-hmm.
Ok, allora questo lo vediamo a versi 15 a 17. Dice: io susciterò un pastore stolto, verso 15 e 16.
Che non si curerà delle pecore, non cercherà le disperse, non guarirà le ferite, non le nutrirà, ma mangerà la carne delle grasse e strapperà loro perfino le unghie.
Guai.
Guai al pastore stolto che abbandona il gregge. La spada gli colpirà il braccio e l'occhio destro. Il braccio gli si seccherà del tutto e l'occhio destro gli si spegnerà completamente. Zaccaria 11 da 15 a 17. Proprio adesso Nika ha scritto chiedendo: ma la spada non può essere la parola di Dio?
No, perché la parola di Dio non colpirebbe un braccio o un occhio. Se tu vai all'inizio di questa profezia, 8, 11, 8. Zaccaria 11, 8.
Io soppressi tre pastori in un mese. persi la pazienza con loro e anche loro si erano disgustati di me.
Ecco, quindi così Dio agisce quando punisce. La parola di Dio non va, non gli secca un braccio, l'orba di un occhio.
Invece lo toglie dalla sua posizione di pastore.
Sì, 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 qui è, se questo è il Papa, così come ha fatto attentato a Wojtyla, è possibilmente un attacco dinamitardo che dice, verso 17, il braccio gli si secca del tutto, l'occhio destro gli si spegnerà completamente. Perché Dio deve colpire l'occhio e un braccio? Ma diciamo Dio lo toglie di mezzo, va bene, quindi questo appare una descrizione, questo qui, tutte queste profezie, appare essere una descrizione della seconda bestia, cioè che lo vediamo nel falso profeta di Apocalisse 13.
Che tu dici che potrebbe essere questo Papa o il prossimo?
Può essere questo o uno per lui, vabbè, questo è molto malandato, quindi facilmente ne nominerà uno, ha già nominato più cardinali lui di quelli che c'erano, va bene, perché vuole blindare il voto. Lui quando vuole votare vuole che i cardinali votino secondo quello che dice lui. Allora ha eletto un 150 cardinali, ce n'erano 120, adesso ce ne sono, non so, 150, quasi 300 ce ne sono. Cioè questo qui un giorno sì e un giorno sì nomina cardinali. Ha terrore che fanno un voto e lui è in minoranza. E allora lui ha nominato 150 cardinali, è una cosa pazzesca, che adesso sono tutti di sinistra, pervertiti, eccetera, cioè sono una schifezza completa. E quando ci sarà un voto importante che potrebbe arrivare, cioè il chiodo finale sulla bara della chiesa, di quella chiesa che si chiamava cattolica, e loro voteranno per lui. Va bene. Questo è un papa comunista, socialista, marxista, anticristo. Ora andiamo alla bestia, alla seconda bestia, Apocalisse 13, che secondo me sarà un papa. Dimmi, vuoi leggerlo?
Verso?
11.
Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. E operava grandi prodigi sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Apocalisse 13, da 11 a 14.
Ecco, io dico, siccome l'agnello rappresenta Gesù, allora questo personaggio argentino, no, non personaggio argentino, questo falso profeta che secondo me o è l'argentino o chi per lui, l'agnello rappresenta Gesù. Questo falso profeta di Apocalisse 13, 11, falso profeta non lo dice qui, lo dice in... leggilo, Angelina, Apocalisse sì. 19, deve essere verso 20.
Sì, ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei. E questa è la stessa bestia che fa prodigi, abbiamo letto.
Sì.
Con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine.
E poi?
Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ecco, Apocalisse 19, 20.
Da qui sappiamo che la seconda bestia, Apocalisse 13, 11, è un profeta.
Falso profeta.
O un grande, falso profeta, un grande capo religioso, però che si presenta con le corna di agnello. Quindi si nasconde le corna del diavolo e ci mette il paravento delle corna di agnello. L'agnello rappresenta Gesù. E allora questo personaggio si presenterebbe dietro la maschera di Cristo e i papi che pretendono di essere vicari di Cristo e infallibili ricalcano questa immagine. Il soggetto dovrebbe avere molti seguaci, questo falso profeta, e questo qui che prepara la via per l'anticristo, che dice al mondo, Apocalisse 13, di costruire un'immagine alla bestia, Quindi sarà un papa che dirà al mondo: mettete un computer nel Tempio di Gerusalemme. Non sarà l'anticristo che lo dice, lui lo depone, ma perché le religioni lo accettano, deve venire da un papa, deve venire o lui la persona, perché lui è la più grande carica religiosa del mondo, il papa. È la più grande, no? Non c'è un'altra religione con tanti seguaci, con un capo unico. Va bene? Gli ebrei non hanno un capo unico. Gli indù non hanno un capo unico, gli ortodossi non hanno un capo unico, i protestanti non ne hanno neanche, i cattolici sono gli unici ad avere un capo unico. E allora, per poter far questo, dovrebbe avere molti seguaci, essere una carica autoritaria, appunto come un papa. Dovrebbe essere molto popolare nel mondo della politica atea, e quindi lui ha bisogno di essere accettato dagli atei. Infatti sto papa che c'è adesso è più accettato dal mondo ateo che non dal mondo cattolico.
Wow, accettato in un modo politico, non è che accettano Cristo grazie a lui.
A loro gli piace, perché questo papa parla come loro, pensa come loro, parla sempre di politica, mai di Cristo. Mai di Cristo quando si dirige al mondo ateo. Quando va a Roma a fare la messa in scena, la scenetta teatrale, vestito di papa con la croce, fa finta di parlare di Gesù, ma legge i bigliettini, perché a volte dice cose talmente giuste che non posso venire da lui.
Cioè, invece che il papa porti gli atei a Cristo, sono gli atei che portano il papa al mondo.
Sì, qualcosa così. In effetti, guardando i giornali, c'è qui qualche articolo se vuoi leggerlo, guardando i giornali questo papa... sembra ricalcare la figura del falso profeta. Guarda, c'è un giornale, si chiama Editoria TV.
Sì.
Cos'è che dice?
Papa Francesco benedice i giornali.
Ecco, quindi
media uniscono le persone nelle emergenze. I media uniscono le persone.
Questo diavoletto travestito da papa dice: sono i media che uniscono i popoli, non Cristo, non la Bibbia, non il Vangelo.
E tutti gli inganni dei media? Non li menziona quelli?
Guarda, qui c'è un altro giornale, Editoriale Domani It. Cosa dice Papa?
Papa Francesco come un politicante qualsiasi in TV.
Hai capito? Questo giornale, non il fratello Giuseppe, dice questo giornale, dice Papa Francesco come un politicante qualsiasi in TV. Ecco, qui...
Come un politicante qualsiasi, Bergoglio va a farsi intervistare in TV sapendo che non gli verrà fatta nessuna domanda imbarazzante.
Cioè che faranno finta di compiacerlo, che lui... santità, posso baciargli i piedi, santità qui, santità là.
Tutto organizzato.
Questo qui la santità non sa neanche cos'è, neanche col cannocchiale.
Wow.
Qui c'è una citazione del Papa.
Sì, disse il Papa. È esatto. Tutte le religioni sono via di accesso a Dio.
Dice il Papa.
Userò un'analogia. Sono come lingue diverse che esprimono il divino. Ma Dio è per tutti e quindi siamo tutti figli di Dio. Incredibile. Chiudo le citazioni.
No, ma non solo questo qui è un diavoletto che predica l'antivangelo, ma è anche un diavoletto ignorante. Se tu prendi la scrittura Giovanni 8,44, cos'è che ha detto Gesù ai falsi giudei, ai farisei? Disse: voi siete figli del diavolo.
Oh.
Voi non siete figli di Abramo, perché siete figli del diavolo.
Non siamo tutti figli di Dio.
Arriva questo diavoletto con le corna, non di Cristo, ma le corna del diavolo, e dice: siamo tutti figli di Dio, tutte le vie, tutte le religioni portano a Dio. Ma tutte le religioni porteranno al diavolo, ma non il cristianesimo, però. È qui che... E poi anche c'è un altro giornale, Interreligious Dialogue, dice la stessa cosa.
Tutte le religioni sono vie verso Dio.
Ecco, questo dice il Papa, e questo è intitolato Dicasteri for Interreligious Dialogue. Cos'è? Il titolo dice tutto. Dialogo interreligioso. Quindi questo, il Papa parla una lingua che va bene per tutte le religioni. Un po' come ha fatto... Cioè, cosa ha fatto il fascismo in Italia? Ha parlato una lingua mussoliniana che è piaciuta alle banche, è piaciuta a tutti quanti. Non puoi compiacere a tutti. Gesù non ci è riuscito. Insomma, in conclusione, certo che Bergoglio o un Papa che seguisse questa politica può essere falso profeta di Apocalisse 13:11. Ingannerebbe il mondo religioso alla venuta dell'Anticristo di Apocalisse 13, lo preparerebbe e glielo servirebbe su un piatto d'argento. Questi qui serviranno le religioni all'Anticristo, così come questo Papa cerca di compiacere tutti i religiosi, sicuramente vorrà compiacere l'Anticristo. Mica l'Anticristo si presenterà col forcone, sbuffando fuoco e zolfo. Si presenterà come un politico accettabilissimo, come ha cominciato Hitler, Mussolini, Lenin. Hanno cominciato in un modo che non si poteva rifiutarli, quelli che non avevano discernimento. E il mondo li ha seguiti. Guarda come l'America segue Biden, guarda l'Europa come segue von der Leyen, continuano a votare per lei, von der Leyen. Zelensky, tutti lì gli danno un microfono in tutti i parlamenti. Zelensky parla, gli imbecilli ascoltano. Mi fermo.
Grazie, Signore. Amen. Grazie, Giuseppe. Ancora una domanda oggi, prima di chiudere, sempre sulle notizie, è una domanda da parte di Lina. C'è stata questa notizia uscita fuori pochi giorni fa da Euronews, che parla di un accordo che si è fatto tra Israele e Hamas per cessare il fuoco. Grazie a Dio, perché stavamo pregando che finalmente cessino di spargere sangue da entrambe le parti. Lina chiede: Shalom, fratelli preziosi, grazie per la cura che avete per noi. Il Padre Celeste dal cielo vi benedica e che abbia la stessa cura che avete per le pecorelle di tutto il mondo. Di questo patto in Medio Oriente cosa ne pensa fratello Giuseppe? Anche il ministro Tajani, con altri ministri di altre nazioni, settimana prossima, dopo l'insediamento di Trump alla Casa Bianca, devono discutere per Israele prima e per l'Ucraina dopo. Grazie ancora, Shalom. Allora, credi che questo accordo che hanno raggiunto in Medio Oriente, credi che ha qualche collegamento con le profezie, con l'arrivo dell'Anticristo? Credi che è un segno importante dei tempi della fine? O cosa pensi tu?
Credo che la tua domanda sia, lei sta dicendo se è possibile, credo che lei vuol dire, è possibile che questo accordo sia il patto settennale dell'Anticristo? Non è questo che lei sta cercando di chiedere?
Possibilmente sì. Cosa pensi di questo patto?
Sì, patto, lei si riferisce al patto dell'Anticristo, è quello o non è quello? Perlomeno così lo interpreto io. Mm-hmm. Perché altrimenti non c'è niente da dire su questo patto. Ha finito la guerra, arrivederci.
Sarebbe bello, è finita la guerra.
Ma io credo che lei si riferisce al patto dell'Anticristo, Daniele 9:27, di 7 anni, che poi torna Gesù.
Se questo è il patto di pace che l'Anticristo farà per 7 anni, può essere?
No, non è questo. Perché questo possa essere possibile, dovrebbero verificarsi due condizioni. Prima, credo che prima della firma del patto dovrà avvenire, secondo me, il crollo finanziario mondiale. Certo, provocato dalla Babilonia America, schiacciato com'è dalla sua montagna di debiti. E questo in base a quello che dice Daniele 11:20.
Allora, questo l'abbiamo studiato, Daniele 11:20, c'è un crollo finanziario e verso 21 viene l'Anticristo.
Sì.
Sorge l'Anticristo, quindi non è solo secondo te, questo, ci sono delle scritture per questo.
Sì, così interpreto io.
Ah, ok.
Da Daniele 11:20 c'è un crollo, c'è uno che si chiama Nagash, che vuol dire esattore di tasse, e oggi nel mondo, sto parlando della provincia mondiale, del mondo sto parlando. Chi è che nel mondo un esattore di tasse? Il sistema bancario mondiale, anticristo, crudele, satanico. Però dice sarà battuto in pochi giorni senza guerra, senza niente. Quindi crollo bancario non c'è guerra, crollano le banche. Per questo dico io sono le banche. E il verso dopo, il 21, arriva l'anticristo. Quindi non avrebbe senso che il crollo avvenisse dopo l'entrata in scena dell'anticristo, Perché se così fosse, tu immagina, io l'anticristo, salvatore del mondo, dopo pochi giorni crolla il sistema bancario. Ha senso, no?
Ah, che è fallito.
Scusa, è già fallito. Sì. Licenziamolo.
Sì, sì, sì.
La colpa cadrebbe addosso a lui, no?
Sì.
Mentre lui, l'anticristo, avrà bisogno di presentarsi immacolato sulla scena mondiale, immacolato politicamente. Sarà un diavolo, Cioè, ha bisogno di presentarsi come un salvatore di grande successo, che i problemi non li causa, ma li risolve. E questo lui farà, senza disdegnare eventualmente alla fine, dopo, di guerre atomiche. Infatti, secondo i nostri calcoli, da quello che ho capito io, poco che ho capito, non appena si presenta, dopo pochi giorni, c'è una guerra atomica. Perché? Perché lui fa il patto dei 7 anni e l'inizio dei 7 anni viene punteggiato dalla prima tromba del patto. Il patto ha 7 trombe. E la prima tromba è una guerra atomica. Apocalisse 8:7, guerra atomica. La prima tromba. Quando suona la prima tromba? Secondo me suona all'inizio del patto. C'ho anche scritture per questo. Ora, l'anticristo ha bisogno di presentarsi come una persona per bene.
Sì, sì.
E fu così anche Hitler, Mussolini, quando presero il potere. Cosa fecero? Sanarono, guarirono, hanno risolto tutta la corruzione, tutti i disastri delle loro nazioni. E così presero la fiducia di tutti che li seguivano. Infatti la gente impazziva per Hitler e Mussolini. Oh, la Peppa, andiamo a fare la guerra, lo ha detto Mussolini, partiamo! E l'armata Brancaleone partì. Allora, i colpi di Stato contro la volontà del popolo sono di breve durata. L'anticristo non verrà con un colpo di Stato, perché i colpi di Stato contro la volontà del popolo non durano. Prima o poi ti fanno le scarpe. E allora io credo che il diavolo ha imparato la lezione dal nazismo e dal fascismo e farà lo stesso. E notiamo che attraverso il presente inganno dalla cosiddetta democrazia, ma anche attraverso la rivoluzione bolscevica, l'ascesa dei nazifascisti del secolo passato, è così che il diavolo si assicura prima di avere le spalle coperte. Lo vediamo come ha operato con questi regimi totalitari. Prima si copre le spalle, dopodiché il diavolo inizia il suo sporco lavoro. Oppressione, guerre, tasse, leggi marziali, campi di concentramento. Ora, le profezie ci danno i punti salienti di come l'anticristo giunge al potere mondiale. Ci sono dei punti importanti.
E quali sarebbero?
Devi studiare il corso biblico.
Grazie, lo farò.
Il primo passo è che l'anticristo si fingerà di essere cosa?
Buono.
Buono. Quindi un burocrate innocuo. Uno sorrisi di qua e sorrisi di là. È un po' come il teatro che facciamo noi nelle chiese, che quando il diavolo entra, va bene, con questa canna da pesca, con le esche,
sì.
In faccia c'ha, cosa c'ha in faccia?
A mask.
Una maschera di cosa?
A smiling face.
Una maschera con un grandissimo sorriso, allo stile di Van der Leyen. Lei sorride sempre.
Sì.
Lei sempre sorride. Lui inizia le guerre all'anticristo presentandosi come una persona per bene, uno che vuole la pace. Questo lo vediamo, Daniele 9:27 fa il patto, primo passo, firma il patto. Secondo passo, inizia le guerre, dov'è che lo dice? Daniele 11:22-23. Daniele 9:27 lui fa il patto. E Daniele 11:21 l'anticristo inizia la sua carriera. E 22:23 cosa fa? Inizia le guerre.
Cioè quel patto non vale niente?
Non vale niente. Non vale neanche la carta su cui l'hanno scritta. Però il patto ancora sussiste. Non siamo ancora giunti alla metà dei 7 anni. Qui sto parlando dell'inizio dei 7 anni. Però che succede? quando lui comincia a sentirsi abbastanza forte, e quindi la Bibbia dice a metà del patto, il patto settennale non gli serve più e lo rompe, lo vediamo questo, Daniele 9,27 e Daniele 11,31, rompe il patto. Va bene, allora, poi interrompe i sacrifici nel Tempio ebraico, depone la sua immagine nel Tempio, va bene, e questo glielo dice, glielo dirà il Papa, glielo dirà questo falso profeta travestito da capo cristiano. Cioè, lui farà finta che non è l'idea sua. Lui non dirà mettete la mia immagine, ma sarà questo Papa che dirà mettete l'immagine, però non si chiamerà immagine, si chiamerà, sarà un computer, secondo me, azionato ad intelligenza artificiale, atta a controllare miliardi di microchip nel mondo. Ecco, questo però provoca la desolazione. Desolazione cos'è? Guai a non finire, guerre, arresti, sommosse civili, e scatenerà lo stesso che fece Nerone a Roma, quello che gli interessava, di perseguitare i cristiani, che non c'entravano niente. Quindi nella tribolazione, tra guerre atomiche di qui e guerre di là, eccetera, sotto sotto li perseguiterà i cristiani. Un po' come ha fatto Hitler, che con la scusa delle guerre della Seconda Guerra Mondiale perseguitava gli ebrei. Quindi il vero scopo del diavolo è perseguitare Cristo, perseguitare Gesù, perseguitare i cristiani. Questo lo vediamo Matteo 24, 15 e 21. Quando vedrete l'abominazione, dice Gesù, fuggite, perché lì sarà grande tribolazione. E allora a questo punto, avendo deposto l'immagine della bestia, del suo sistema satanico, lui, secondo Tessalonicesi 2, 4, cosa dice? Lui si dichiarerà, Angela?
Dio.
Dio. Va bene, quindi c'è il Papa che lui è vicario di Dio. Van der Leyen che si ritiene una specie di Madonna, una specie di dea. Biden che si riteneva che lui deve essere votato fino a 900 anni. E allora dice, mica posso essere di meno, io sono il diavolo, figuriamoci se io non mi presento come Dio. Secondo Tessalonicesi 2, lo leggiamo questo o andiamo avanti?
Sì.
Ecco, leggi almeno ogni tanto qualche scrittura.
Secondo?
Bisogna citarla.
Tessalonicesi?
2,4.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2, verso 4.
Proclamandosi Dio, a quel punto il Tempio è costruito, perché all'inizio di 7 anni viene costruito, e offrono sacrificio continuo gli ebrei, però Daniele 11,31 viene interrotto, l'abominazione è collocata e l'anticristo dice adesso mi tolgo la maschera con tutti i sorrisi, io sono il diavolo. Non dirà proprio così, ma diciamo l'effetto è quello. Va bene, allora l'ultimo punto che magari posso citare, alla fine dei 7 anni cosa succede? Torna Gesù. Non come dicono i falsi profeti evangelici. Le pecorelle non capiscono, sono sedute e dicono sempre di sì. Questi falsi profeti ci dicono che arriva in un rapimento segreto. Ma se Apocalisse 1,7 dice ogni occhio lo vedrà, viene con le nuvole, lo vedranno anche quelli che l'hanno crocifisso. Dov'è il segreto?
Non c'è.
E questa gente... Questi falsi profeti sono impazziti, ma non lo sanno.
E allora questo patto tra Israele e Hamas, che è una bella notizia, ma non sappiamo se lo manterranno, questo non c'entra niente con le profezie?
Niente, non molto, perché non vedo che stanno costruendo un tempio.
Come potremmo riconoscere
tra
che...
Tra l'altro lo fanno domani la firma. Domani cos'è? Domenica?
Sì.
Sì, domani è domenica perché Biden... E impazzisce se fanno la firma lunedì. Perché?
Perché lui non è più in potere, Biden.
Perché lunedì è Trump che prende potere.
Prende controllo, sì.
Cos'è lunedì? Il 20 lunedì? 20 quando è?
Ti dico adesso... 20 è lunedì, sì.
Ecco. Sì. Quindi il 20 è Trump che prende il potere E Biden, siccome vuole la gloria a lui, che non gli spetta niente, mm-hmm. perché è stato Trump. Trump cosa ha detto sui giornali alcuni giorni fa? Se prima del mio arrivo alla Casa Bianca tutti gli ostaggi non sono liberati, si scatenerà l'inferno.
Oh.
E guarda caso, il giorno prima che lui arriva alla Casa Bianca, guarda caso,
giorno prima.
Grazie signor Biden, quindi il giorno prima che si insedia Trump alla Casa Bianca, guarda caso, virgolette, grazie a Biden, chiuse virgolette, vengono liberati, tutti, però tutto il mondo lo sa che Biden non è neanche capace di alzare una scopa per ammazzare il pavimento, ma la può usare come stampella, ma non ce l'ho con lui, tutti dovrete invecchiare, fratelli, forse anche io.
Infatti, ultima domanda.
Infatti ho preceduto molti di voi, quindi questo qui che ho parlato è Matteo 24, 29 a 31, cosa dice? Dopo cosa, Angela?
Non lo so.
Ma se legge...
Matteo 24, 29 dice dopo la tribolazione. Sì, mi
ma
ricordo.
Insomma, io sì. Ho sprecato soldi con te.
Ma quali soldi hai sprecato? Io ho imparato senza soldi.
Vabbè, una battuta, dai. Dico, dopo la tribolazione cosa verrà?
Il rapimento.
Gesù sulle nuvole.
Sì.
Ecco.
Con tutti questi accordi e tutti questi tratti, patti politici che fanno oggi, che poi non li mantengono, come potremo noi riconoscere che un patto settennale che faranno è quello dell'Anticristo, quello della Bibbia?
Ma è facilissimo, è la cosa più facile.
Cioè?
Cioè, come abbiamo studiato sul corso biblico, che è gratuito, è tutto scritto lì, abbiamo studiato Daniele 8, 13 a 14, ti ricordi?
No.
Mi ricordo io. Ti ho detto che... Tu...
Sorry.
Allora, sapremo che un patto settennale sarà quello della fine, l'ultimo, dal fatto che subito alla firma, forza Angela, Israele inizierà...
A farsi un tempio?
A farsi un tempio, a costruire il suo tempio a Gerusalemme. Appena firmano... L'inchiostro non è ancora asciugato, per modo di dire. Già sono lì che costruiscono. E lascia fare gli ebrei, che loro non rimandano niente.
Quindi è quello il nostro
segno. Ha visto
segno.
Come ha costruito il sistema bancario mondiale?
Ah, sì.
Quelli sono i sionisti, però. Mm-hmm. Sì, non sono sì. Ebrei normali. Quelli sono la mafia giudaica.
Quindi il nostro segno sarà, hai detto prima, sarà il crollo finanziario. Poi ascende questo politico molto amato. E poi fanno il patto di 7 anni e la costruzione del Tempio. Questo dovrebbe darci un'idea chiara.
Dico l'Anticristo?
Sì.
Beh, non molto amato, ma sarà molto seguito.
Sì.
Così come Stalin, Gengis Khan, Hitler, amato così, eh?
All'inizio sarà anche amato, sì.
Ma politicamente, però.
Politicamente, sì.
Il patto settennale, quello finale, sarà autentificato, sarà confermato dal fatto che Israele potrà costruire il Tempio. Capito? Per la grande gioia dei palestinesi, degli islamici, per niente. Quindi dovrà dargli una contropartita, chissà cosa. Gloria a Dio. C'è qualche domanda o controdomanda?
Ho tante domande che spero riusciamo a rispondere domani, non oggi. Però se va bene per te, la diretta di domani, il programma di domani, l'ho riempito con le domande dei fratelli che siamo un po' indietro con alcune settimane di rispondere. Loro, quindi...
Sta parlando di preghiere di liberazione da spiriti?
No, sto parlando di domande, alcune sul tempo della fine, altre sulla situazione matrimoniale o sulla crescita spirituale, eccetera.
Comunque casi estremi che di liberazione, demoni, eccetera, potete scrivere quando volete, ragazzi, e possiamo mettervi da trovarvi
sempre
un
preghiamo,
posto.
Sì. Sempre preghiamo, sì, sì. Domani faremo la Santa Cena, pregheremo anche per quello.
Un
sì.
Posto lo troviamo per aiutarvi e chiedere a Gesù le sue liberazioni, quindi non ci disturbate mai, insomma. Amen. La nostra scusa per essere in questo mondo siete voi.
Amen.
Va bene?
Vero,
quindi,
vero.
Siamo buoni a nulla, ma almeno siamo qua. Va bene?
Grazie Gesù.
Ci fermiamo qui allora?
Ci fermiamo qui, sì.
Così che tu puoi prendere fiato.
E anche tu e anche i fratelli, fino a domani alle ore 14.
Preghiamo?
Sì.
Preghiere per i fratelli?
Sì, preghiamo.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, vengo davanti a te, Signore. Vengo davanti a te, Signore, con le mie mani alzate, Signore, ecco. Alzo le mani a te, Signore, mi arrendo. Signore, il disgraziato si arrende, Signore Gesù. Il buon a nulla si arrende. Sono stanco di, se qualche volta ti ho combattuto, sono stanco di averlo fatto. Non lo voglio fare più. Signore, vengo davanti a te, insieme a tanti fratellini, sorelline, bambini sorridenti, coppie sposate che si amano, e se non si amano, guai a loro. Noi ci amiamo, Gesù, perché, Signore, dobbiamo riflettere sul familiare, la moglie, marito, i bambini, i fratelli, riflettere il tuo amore, Gesù. Perché se non riflettiamo il tuo amore sui familiari, Signore, vuol dire che non lo abbiamo. Vuol dire che siamo finti cristiani. Altro che sposa di Cristo, qui non siamo neanche una decrepita persona seduta su una panca di chiesa, se non riusciamo ad amare i familiari. E quelli difficili, Signore, ci studiamo di amare anche quelli, con successo alterno, ma ci studiamo, Signore. E allora la benedizione su di voi, la benedizione che cali su di voi, vi riempa, quelli di voi che ancora non avete ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, aprite il cuore nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù comando ogni spirito del diavolo di partire d'intorno a voi.
Amen.
E adesso voi che siete liberi, amen, aprite il cuore come una rosa. Ricevete la rugiada, ricevete il sole mattutino che spunta dall'Oriente. Signore, benedici questi fratelli che non hanno il battesimo Spirito Santo, che aprono il cuore e che lo ricevano adesso. Siate benedetti adesso, ricevete il battesimo dello Spirito Santo. Forza, fratelli, non potete posticipare questo. Un lusso che non potete permettervi. Senza battesimo Spirito Santo il diavolo farà polpette di voi. Si farà uno snack, una merenda. Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Vi abbraccio, fratelli.
Amen.
Vi benedico.
Grazie, Signore.
Ricordatevi quanto siete amati da Gesù. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato suo figlio Gesù sulla croce, sanguinare sulla croce, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna, e affinché chiunque in lui non crede possa cominciare a credere, affinché chiunque di noi non c'è ancora il battesimo dello Spirito Santo, Angela, Luca 13:11.
Ecco una donna.
No, aspetta.
11:13. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
Quanto
Luca 11:13.
Quanto più?
Quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
A coloro che glielo chiedono. Verso 9:10, Angela. Presto.
Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa.
Quanto più?
Quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Luca 11, 9, 10 e 13.
Non dice a qualunque cattolico, a qualunque protestante. Per cortesia, apriamo la zucca. Apriamo le zucchine, apriamo. Dice chiunque. Anche un disgraziato come me. Chiunque gli chiede lo Spirito Santo. E allora mettersi in ginocchio e chiederlo con tutto il cuore. Tutto il cuore, non mezzo. E se non funzionasse, perché il cuore non è pieno, digiunare e pregare tutti i giorni, non dico 24 ore, ma almeno una, due, tre ore ogni giorno, digiunare e pregare e chiedere. E io vi assicuro che lo Spirito Santo viene, perché vuole venire. Apocalisse 3:20, Angela, lo Spirito Santo vuole venire.
Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Apocalisse 3:20.
Romani 1:11. Fratelli, qualche fratello vecchio bottiglione pieno di vino vecchio dice: ah, ma io l'ho già ricevuto 39 anni fa. Cosa dice?
Infatti, desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati. Romani 1:11.
Dimenticatevi che già avete ricevuto 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa. Va bene, dobbiamo rinnovarci. Come il sangue nel vostro corpo si rinnova, il sangue che circola adesso nel vostro corpo è stato rinnovato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, lo sapete. E anche noi dobbiamo rinnovare, come dice Angelina, Tito 3:5, parla del rinnovamento. Rinnovamento dello Spirito Santo.
Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Tito 3:5.
Spirito Santo si rinnova in continuazione, non è una cosa morta, è una cosa viva, in continuazione viva, sempre viva. Gesù dice: sono la via, la verità, la vita. La vita è viva in continuazione, non è ho ricevuto il battesimo nella chiesa bla 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 10 anni fa. E cosa hai fatto in questi 10 anni? Mi sono grattato lo stomaco sulle panche. E allora non è sufficiente. Hai bisogno di rinnovamento dello Spirito Santo. Perché ci svegliamo, perché andiamo a cercare le pecore. Anzi, prima andiamo a cercare Gesù. E insieme a Gesù andiamo a cercare le pecore. Alleluia.
Amen.
Dio benedica, fratelli. Un abbraccio, un bacio.
Amen. Ciao, dolci fratelli.
Vi amo tanto.
Dio vi benedica a tutti, ci risentiamo domani.
Tanto,
un
tanto
abbraccio da
amore.
Noi tutti. Ciao fratelli.
Alleluia.
A Gesù fedele io sarò con tutto il cuore, con ciò che ho, le sue leggi sempre seguirò. A Gesù fedele io
chiese un dì di rinunciare a Gesù, giuro di salvare la vita a chi rinnegasse il suo Salvatore. Nessun di loro negò il Signore. Martirio presto arrivò e il loro coraggio parla ancor del grande amor per il proprio Salvatore. A Gesù fedele io sarò con tutto il cuore, con ciò passati gli anni e oggi ancora noi sappiamo bene cosa far. Il peccato e il mondo rifiutare e la croce del Signor portar. Ed uno ad uno qua giù per colui che è morto.
con coraggio andiamo ed in cuore insieme diciamo a Gesù fedele io sarò con tutto il cuore con ciò che ho le sue leggi sempre seguirò a Gesù Gesù fedele, io sarò. A Gesù fedele, io sarò. Con tutto il cuore, con ciò.